Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ebbene, questa sera, come sapete, se eravate qui questa mattina, inizierò una nuova serie su cui ho lavorato per molto tempo, una serie sull'origine. E non so esattamente quant'è che questa serie durerà, so che dedicheremo un po' di tempo per l'introduzione e poi ci inoltreremo direttamente in Genesi 1:1 ed affronteremo il racconto intero della creazione, versetto per versetto, frase per frase, e lasceremo che il Signore ci svelerà il suo significato. Ora, voglio iniziare con alcune precisazioni di principio, se posso permettermelo, alcune cose che forse è bene tenere a mente. Innanzitutto, io non sono uno scienziato, non pretendo di esserlo, e qualunque insegnante io abbia mai avuto nel passato che mi ha insegnato la scienza potrebbe alzarsi in piedi e condividere questo sentimento. Sono un teologo, sono un insegnante della Bibbia, part-time sono anche un filosofo, ma non sono uno scienziato. E quindi, per quanto riguarda le questioni scientifiche, devo rivolgermi a qualcun altro e fidarmi di loro come autorità in materia, in quanto io di certo non lo sono. Questo non sarà principalmente uno studio scientifico, infatti non è affatto il nostro intento, ma sarà uno studio delle scritture, uno studio di teologia con un po' di razionalità aggiunta. In secondo luogo, questa sera non intendo rispondere a tutte le domande. So che quello che non dirò provocherà certe domande, e gli risponderò man mano che procederemo nel testo delle scritture. Affronterò argomenti come l'evoluzione teistica, affronterò questioni come la teoria dei giorni epocali, o tratterò punti di vista come il creazionismo progressivo man mano che avanzeremo, ma non riusciremo a trattare il tutto questa sera. E credo davvero che troverete ogni risposta ad ogni domanda sul principio principalmente dal testo stesso delle scritture. Questioni come il creazionismo progressivo, l'evoluzione teistica, sono davvero risposte dal testo. E quindi studieremo Genesi capitoli 1 e 2 e lì troveremo le grandi risposte alle domande pertinenti al principio. Ma per iniziare questa sera vorrei affrontare il concetto, vorrei in qualche modo delineare il quadro del dibattito stesso nella vostra mente. Questo è fondamentale per tutti noi ed è particolarmente cruciale per gli studenti. Se sei uno studente delle scuole medie, superiori, se vai al college o all'università, in una qualsiasi istituzione che non sia una qualche istituzione distintamente cristiana, ti verrà insegnato in maniera dottrinale l'evoluzione come se fosse un fatto. E scoprirai ben presto che quello che sto per dirti è contrario a praticamente tutto quello che sentirai nelle classi. Questa sera prepareremo il terreno per questo contesto e poi entreremo nel testo delle scritture per vedere com'è che la scrittura stessa affronta la teoria evoluzionistica popolare. È anche importante per tutti noi, perché capire le origini nel libro di Genesi è fondamentale per il resto della Bibbia. Se Genesi capitolo 1 e capitolo 2 non ci stanno dicendo la verità, allora perché mai dovremmo credere a qualsiasi altra cosa che dice la Bibbia? Se nel Nuovo Testamento ci viene detto che il Creatore è anche il nostro Redentore, ma Dio non è il Creatore, allora forse non è neanche il Redentore. Se ci viene detto in Seconda Pietro che Dio stesso porterà a compimento una dissoluzione istantanea dell'intero universo così come lo conosciamo, che Dio in un istante distruggerà tutto, allora quello ha un'enorme rilevanza sulla sua capacità anche di creare. Lo stesso che con una parola può distruggere l'universo è anche in grado di crearlo altrettanto velocemente. Quindi quello che crediamo sulla creazione, quello che crediamo su Genesi, ha implicazioni che giungono fino alla fine della scrittura, implicazioni riguardo alla veridicità e verità delle scritture, implicazioni per quanto riguarda il Vangelo ed implicazioni per quanto riguarda la fine della storia dell'umanità, sono tutte collegate alla nostra comprensione delle origini nel libro di Genesi. La questione delle origini è quindi assolutamente cruciale per il pensiero umano, è cruciale per quanto riguarda il come dovremmo condurre le nostre vite come esseri umani, come viviamo. Senza una comprensione adeguata delle origini, senza una comprensione corretta delle origini, non c'è alcun modo di comprendere chi siamo, non c'è alcun modo di comprendere l'umanità, in quanto allo scopo della nostra esistenza ed in quanto al nostro destino. Se non possiamo credere a quello che Genesi ci insegna, ci dice sul conto delle origini, siamo perduti anche per quanto riguarda il nostro scopo ed il nostro destino. Sia che questo mondo e la sua vita, come la conosciamo, si siano evoluti per caso, senza causa, o siano stati creati da Dio, ha implicazioni immense che intaccano di fatto la totalità della vita umana. Ora, in pratica ci sono solamente due opzioni. O possiamo credere a quello che dice la Genesi, oppure no. E non sto ipersemplificando la cosa. Francamente, il credere in un Dio creativo e soprannaturale che ha creato tutto è l'unica spiegazione razionale possibile per l'universo, per la vita, per lo scopo e per il destino. Ora, l'equazione divina offerta nella Bibbia, in contrasto con la formula secondo la quale il nulla per il niente è uguale a tutto, l'equazione divina si trova in Genesi 1:1. In principio, Dio creò i cieli e la terra. Non so come potrebbe essere detto in modo più semplice o in modo più diretto di così. O crediamo che Dio ha creato i cieli e la terra, oppure no. Di fatto queste sono solamente le uniche due opzioni valide a nostra disposizione. E se crediamo che Dio ha di fatto creato i cieli e la terra, allora ci ritroviamo limitati all'unico resoconto di quella creazione, ovvero Genesi 1, e siamo obbligati pertanto ad accettarlo come l'unica descrizione appropriata ed accurata di quell'atto creativo. Quindi, mi ripeto, essenzialmente parlando abbiamo solamente due opzioni. O crediamo a Genesi, oppure no. O crediamo al resoconto di Genesi, ovvero che Dio ha creato i cieli e la terra, oppure crediamo che in un qualche modo i cieli e la terra si siano evoluti casualmente. Ora, guardando brevemente al resoconto di Genesi 1:1, notiamo che le parole in quel primo versetto sono notevoli, sono importanti, sono indicative della profondità della mente incredibile di Dio. Dio, in quel primo versetto, ci dice tutto ciò che si può dire sul conto della creazione e lo dice in pochissime parole. L'affermazione è così precisa e così concisa che va al di là di una qualsiasi composizione umana. Un noto scienziato di nome Herbert Spencer, morto nel 1903, scoprì che tutta la realtà, che tutto ciò che esiste nell'universo, può essere contenuto in 5 categorie: il tempo, la forza, l'azione, lo spazio e la materia. Herbert Spencer disse che tutto ciò che esiste esiste in una di quelle categorie: il tempo, la forza, l'azione, lo spazio e la materia. Ora pensateci su: il tempo, forza, azione, spazio e materia, e questa è una sequenza logica. Ora, con questo in mente, ascoltate di nuovo a Genesi 1:1. In principio, quello è il tempo, Dio, quella è forza, creò, quella è azione, i cieli, quello è spazio, e la terra, quella è materia. Tutto ciò che si sarebbe mai potuto dire su tutto ciò che esiste ci è stato detto, ci è stato comunicato in questo primo versetto. Ora, o ci crediamo oppure no, o crediamo che questo versetto è accurato e quindi Dio è la forza, oppure crediamo che Dio non è la forza che ha creato tutto. Così facendo rimarremo seclusi al caso, la casualità o la coincidenza. Ora, questo è più di una semplice questione secondaria. Qualcuno ha scritto una lettera al presidente dei Promise Keepers e non li voglio puntare luci addosso se non per il fatto che questa illustrazione è così chiara, grazie alla loro risposta, ma gli chiesero quale fosse la loro posizione sulla questione della creazione. Ora, l'assistente del presidente rispose con questa dichiarazione, e cito: «Dovresti sapere che il ministero dei Promise Keepers non ha una posizione su queste questioni. Infatti, cerchiamo specificamente di evitare tali dibattiti. I nostri sforzi sono finalizzati a riunire gli uomini in base agli insegnamenti storicamente essenziali del cristianesimo ortodosso, come rappresentato dalla nostra dichiarazione di fede, oppure a concentrarci su cose che uniscono il corpo di Cristo invece di quelle che tendono a dividerlo. Visto che chiese e cristiani individuali hanno opinioni variegate sulla creazione, riteniamo che questo argomento rientri nella categoria delle dottrine secondarie. Dottrine secondarie come i doni spirituali, la sicurezza eterna ed il rapimento, eccetera, eccetera. In breve, quando si tratta di argomenti come la creazione, crediamo che i cristiani debbano estendersi grazie all'un l'altro, come sintetizzato nella dichiarazione, nelle cose essenziali unità, nelle cose non essenziali libertà ed in tutte le cose carità. Fine citazione. Ora, questa è una dichiarazione abbastanza assertiva sulla natura secondaria della credenza del resoconto di Genesi, non è vero? Non affronta il problema che se non crediamo al libro di Genesi non stiamo credendo alla Bibbia. Non sto cercando di discreditare l'organizzazione intera, ma sto semplicemente cercando di dire che generalmente parlando questa rappresenta la posizione della maggioranza dei cristiani. Se il mondo è stato creato da Dio o si è evoluto per caso senza alcuna causa, è sempre stato un dibattito fin dai tempi di Darwin. Ma il dibattito si riduce a questo: o crediamo alla Bibbia oppure no. O crediamo al libro di Genesi oppure no. E se non crediamo al libro di Genesi, allora in cosa crediamo? Beh, nella maggior parte dei casi si crede nell'evoluzione naturalistica. Ci sono alcuni che si identificherebbero come evoluzionisti teisti, che dicono, sì, Dio ha in qualche modo dato il via a tutto, ma poi l'evoluzione ha preso il sopravvento, e questi rinnegano che il resoconto di Genesi è accurato nel dire che Dio ha creato tutto in 6 giorni di 24 ore, I creazionisti progressivi direbbero essenzialmente la stessa cosa, ovvero che la creazione non è avvenuta come dice la Genesi, ma è avvenuta nel corso di epoche e Dio si è progressivamente inserito nel processo, facendo qualche opera creativa accanto al processo evolutivo. Queste posizioni, l'evoluzione teista o il creazionismo progressivo, negano il testo del libro di Genesi e quindi, mi ripeto, o crediamo alla Genesi oppure no. Se non ci crediamo, allora abbiamo un paio di opzioni. Possiamo essere evoluzionisti teisti o evoluzionisti naturalisti. Tra i cristiani ci sono alcuni che si identificano come evoluzionisti teisti, ma tra i non credenti in genere si parla di evoluzionisti naturalisti. E quindi si ritrovano con la nozione incredibile che nessuno per niente uguale a tutto. Douglas Kelly, che ha scritto su questo argomento con grande input, disse questo: non c'è dubbio che la prospettiva biblica sulla natura dell'uomo come creatura di Dio, che egli ha creato a sua immagine, ha avuto l'effetto più potente sulla dignità umana, sulla libertà, sull'espansione dei diritti dell'individuo, sui sistemi politici, sullo sviluppo della medicina, su ogni area della cultura. Quanto diverso, scrive, dall'atteggiamento umanistico che vede l'uomo come semplicemente una creatura evoluta, non creata ad immagine di Dio, perché non c'è alcun Dio. Tale premessa ha permesso agli stati totalitari marxisti di liquidare comodamente milioni dei loro cittadini a causa dell'assunzione che non esiste alcuna persona trascendentale a cui immagine quelle persone sono state create, che non c'è nessun essere per dare a quelle persone alcuna dignità o il diritto di esistere al di là di quello determinato dallo Stato. Fine della citazione. E questo punto è stato esplorato a lungo dall'austriaco Baron Erich von Kulnath-Lidenten, che potrebbe essere stato lo studioso più grande del secolo sulle questioni della libertà e del totalitarismo. Ha scritto un libro molto importante chiamato Una rivista del sinistrismo da De Sade e Marx a Hitler e Pol Pot, che tratta queste questioni, ed in quel libro dimostra che, al di fuori della convinzione che gli esseri umani sono stati creati ad immagine di un Dio trascendentale, la dignità e la libertà delle persone umane scompaiono completamente. Dice: per i materialisti non c'è alcuna differenza fondamentale tra un essere umano ed un parassita, un insetto nocivo, c'è solamente una differenza evolutiva graduale. Fine della citazione. La sua conclusione, quindi, è che la questione raggira la dignità degli uomini in confronto con la dignità delle termiti o degli insetti. Ed ha ragione. Abbiamo solamente due opzioni: o ci siamo evoluti dalla melma e la nostra identità non può essere spiegata solamente in senso materialista, ovvero che siamo composti solamente dal materia, oppure siamo stati creati da Dio e siamo stati fatti a sua immagine in un modello celeste. E quello che sto cercando di comunicare è che il dibattito non è solamente biologico, è morale e spirituale. Il dibattito riguarda la dignità dell'uomo, la natura dell'uomo a immagine del modello celeste, l'immagine di Dio, e propone domande sull'argomento del controllo. Chi è sovrano nell'universo? Chi è al controllo di tutto? Propone domande del tipo, c'è un giudice universale? C'è una legge morale universale? C'è un legislatore? Siamo stati chiamati a vivere secondo lo standard di Dio? Ci sarà una valutazione finale di come gli uomini e le donne hanno vissuto? Ci sarà un giudizio finale? Domande di questo tipo. Vedete, queste sono le domande per le quali l'evoluzione è stata inventata. L'evoluzione è stata inventata per uccidere il Dio della Bibbia. Non perché agli evoluzionisti, ai materialisti o ai naturalisti non piacesse avere Dio come creatore, ma perché non sopportavano l'idea di avere Dio come giudice. L'evoluzione è stata inventata per uccidere il Dio della Bibbia, per eliminare il legislatore, per eliminare l'inviolabilità della sua legge, lo standard vincolante per il pensiero del comportamento umano. L'evoluzione è stata inventata per eliminare la morale universale, la colpa universale, il rendiconto universale. L'evoluzione è stata inventata per eliminare il giudice e per far sì che le persone siano libere di fare ciò che vogliono, senza colpa e senza alcuna conseguenza. Voglio dire, se dovessimo riassumere queste due alternative, la posizione materialistica direbbe la realtà delle realtà è la materia impersonale, non esiste alcun Dio. La posizione cristiana invece direbbe la realtà delle realtà si trova in un Dio infinito, personale, pieno d'amore. La posizione materialista dice l'universo è stato creato per caso, senza alcuno scopo. La posizione cristiana invece direbbe l'universo è stato creato amorevolmente da Dio per uno scopo ben specifico. La posizione materialista direbbe che l'uomo è il prodotto del tempo impersonale più il caso più la materia e di conseguenza nessun uomo ha valore eterno o alcuna dignità o qualsiasi significato diverso da quello derivato soggettivamente. La posizione cristiana invece direbbe l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine ed è amato da Lui. E grazie a questo tutti gli uomini sono dotati di un valore ed una dignità eterna. Il loro valore non deriva, in ultima analisi, da se stessi, ma dalla fonte che li trascende, Dio stesso. La posizione materialista della morale dice che la moralità è definita da ogni individuo in base alle proprie opinioni ed interessi. In definitiva, la moralità è relativa perché ogni persona è autorità a sé per le proprie posizioni. La posizione cristiana, invece, dice che la moralità è definita da Dio ed è immutabile perché è fondata sul carattere santo ed immutabile di Dio. Sull'aldilà, la posizione materialista dice che l'aldilà porta all'annientamento eterno o all'estinzione personale per tutti, ovviamente. La posizione cristiana, invece, dice che l'aldilà comporta o vita con Dio, vita eterna con Dio, o la separazione eterna da Lui, o le glorie del cielo, o gli orrori dell'inferno. Ora, gente, lasciatemelo dire. La vostra posizione a riguardo non è una questione secondaria, primaria. Non solo per la scienza, ma per la teologia. Com'è possibile considerare tali argomenti secondari? Questa è la fondazione di tutta la verità. Francis Schaeffer, il grande apologeta, disse che se avesse avuto un'ora da spendere con una persona su un aereo, qualcuno che non conosce il Signore avrebbe passato i primi 55 minuti a parlare del fatto che l'uomo è stato creato a immagine di Dio. E gli ultimi 5 minuti a presentare il Vangelo della salvezza che avrebbe potuto ripristinare la condizione dell'uomo a quell'immagine originaria intesa. Il cristianesimo non inizia con l'accettare Gesù Cristo come Salvatore. Il cristianesimo inizia in Genesi 1:1. Dio ha creato i cieli e la terra per uno scopo e un destino che egli stesso ha determinato. Comprendere e credere nella dottrina della creazione nel libro di Genesi è fondamentale per accettare, ascoltate attentamente, è fondamentale per accettare che la Santa Bibbia deve essere presa sul serio quando parla sul conto del mondo. Le persone dicono, il libro di Genesi è mitologia, è leggenda, fantasia, allegoria, tradizione. Non parla di fatti reali, di fatti riguardanti il mondo reale? Sì che lo fa. La parola di Dio deve essere presa sul serio quando parla al mondo reale su qualsiasi e su ogni argomento. Se dovessimo evitare di affrontare ciò che la Bibbia dice sulla creazione dell'universo materiale, allora tenderemo ad essere scollegati dal mondo reale nella nostra religione. C'è una tendenza ad inserire le scritture in categorie mistiche, a mettere il cristianesimo in un armadio di vetrate colorate, come dice Douglas Kelly, un armadio che non influisce a nulla sul mondo spaziale e temporale. Quando inizierai a manipolare la natura letterale del libro di Genesi, ti ritroverai a creare un approccio mistico alle scritture strutturato alla base del punto di partenza stesso. Il teologo scozzese James Denny disse questo alla fine del 1890, e cito: la separazione del religioso e dello scientifico significa, alla fine, la separazione del religioso e del vero, e questo significa che la religione muore tra gli uomini veri. Non possiamo prendere il libro della Genesi, prendere il capitolo 1 e dire che questa è fantasia. Non si tratta di storia vera e propria, non si tratta della realtà, non riflette una comprensione reale del mondo reale nello spazio e nel tempo reale, senza gravi implicazioni per il resto del messaggio della scrittura. La dottrina della creazione, così come identificata nel libro di Genesi, è fondamentale. È da lì che Dio inizia la sua storia. E non possiamo cambiare l'inizio senza influenzare il resto della storia, includendo la sua conclusione. Nella Bibbia Dio parla, e parla in Genesi 1:1 e dice che ha creato i cieli e la terra. È Lui che ha parlato in Genesi 1:1 e che parla per tutto il corso della scrittura fino alla sua conclusione. Quando manomettiamo Genesi 1, stiamo manomettendo la parola del Dio vivente e stiamo prendendo il resoconto divino della creazione reale nello spazio e nel tempo reale, e stiamo dicendo che non è accurato, che non è legittimo, che non è la verità, e quello è un assalto grave. E non fa altro che allentare la scrittura dalla realtà e divorzia la religione, la vera religione, dalla realtà. E questa è una cosa seria. Quindi l'evoluzione vorrebbe farlo. Vorrebbe tanto spogliare Dio della sua divinità, vorrebbe privare la scrittura dalla sua veridicità, vorrebbe tanto rifiutare Dio come legislatore, come giudice, come salvatore, vuole farlo. Vuole distruggere la dignità dell'uomo creato a immagine di Dio. E nel mentre lo fa, diventa tutto ridicolo, non è vero? Secondo l'evoluzione l'uomo è, quantitativamente parlando, meglio degli animali, ovvero ha alcune caratteristiche che gli animali non hanno, ma qualitativamente parlando non è migliore. Ha un cervello più grande, quantitativamente parlando, ma qualitativamente parlando non è stato creato all'immagine di Dio, e pertanto è eticamente sbagliato violare i diritti degli animali, che sono, letteralmente parlando, sono nostri fratelli in termini evolutivi. E ogni giorno sentiamo cose del genere, non è vero? Quell'organizzazione infame chiamata PETA, Persone per il Trattamento Etico degli Animali, pubblicò questa dichiarazione famosa per bocca del suo direttore nazionale Ingrid Newkirk. Disse: un ratto è un animale, è un ragazzo, nessuna differenza. Tutte le forme superiori di vita, includendo i ratti in queste forme superiori di vita, secondo la sua posizione, devono essere considerate uguali. C'è un'organizzazione abbastanza strana chiamata la Chiesa dell'Eutanasia che ritiene che i diritti degli animali sono superiori a quelli degli esseri umani. Uno dei rappresentanti dell'organizzazione disse ad un pubblico televisivo a livello nazionale, e cito, disse: se dovessimo uccidere delle specie, dovremmo uccidere prima l'umanità, perché gli esseri umani sono solamente una specie minore, con un ruolo minore da svolgere nell'insieme della diversità della natura, fine della citazione. Le avete già lette queste cose? Ho letto di gruppi per diritti degli animali che sostengono che mangiare carne è omicidio. L'uomo è la specie tirannica, uccidere le mucche è omicidio, e uno di loro ha detto che uccidere polli è uguale all'olocausto perpetrato dai nazisti sugli ebrei. Ora, questo tipo di idiozia esiste? Perché queste persone credono veramente che l'uomo sia semplicemente la fine di una serie evolutiva, di un processo evolutivo, di occorrenze casuali che non hanno alcuno scopo o destino, e che l'uomo non è stato creato a immagine di Dio e non ha alcuna dignità oltre quelle che ne conseguono al processo evolutivo. E sapete una cosa? Se l'evoluzione fosse vera, non ci si potrebbe discutere, no. Tutti questi sostenitori dei diritti degli animali che si sono espressi pubblicamente sull'argomento sono evoluzionisti, scrive Marvin Lubenow. Secondo l'evoluzione, è solamente frutto della fortuna il fatto che l'uomo abbia sviluppato un cervello più grande. Se certe mutazioni non fossero avvenute nei nostri antenati e fossero invece avvenute negli antenati degli scimpanzé, potremmo essere dove sono loro, nello zoo, e loro potrebbero essere dove siamo noi. Pertanto, scrive, non ho alcun diritto etico di usare la mia superiorità, ottenuta puramente per caso, per violare i diritti di altri animali che per nessuna colpa personale non hanno sviluppato le stesse capacità. Se l'uomo, disse, che è solo un animale, un incidente della natura, una raccolta di mutazioni casuali, allora dov'è il suo significato? Dov'è la sua dignità? Dov'è il suo valore assoluto? Qual è il suo scopo? Ovviamente, non esiste. Ora, sostanzialmente parlando, quello che l'evoluzione afferma è che durante il corso del tempo, per caso, la materia si è evoluta ed è diventata l'universo che conosciamo. Jacques Monod, che vinse, e questo è impensabile, ma vinse il premio Nobel grazie al suo libro Caso e Necessità, dice questo: l'uomo è solo nell'immensità insensibile dell'universo da cui è emerso per caso. Questo viene dal biologo che vinse il premio Nobel. Solamente il caso è la fonte di ogni innovazione, solamente il caso è la fonte di tutta la creazione nella biosfera. Scrive, il puro caso, assolutamente libero ma cieco, si trova alla radice stessa dell'edificio stupefacente dell'evoluzione. E quindi Monod disse che è tutto per caso. Noto evoluzionista J.W. Burrow scrive nell'introduzione all'origine delle specie, secondo Darwin la natura è il prodotto del caso e di un processo cieco dove l'uomo, una mutazione solitaria intelligente, lottò con le bestie per la sua sopravvivenza. Per alcuni il senso di perdita era irrevocabile, era come se un cordone ombelicale fosse stato tagliato e gli uomini si fossero ritrovati a far parte di un universo freddo e privo di passioni. A differenza della natura così come concepita dagli antichi greci, dall'illuminismo e dalla tradizione cristiana razionalista, la natura darwiniana non offre alcun indizio per il comportamento degli esseri umani e non offre alcuna risposta ai dilemmi morali dell'umanità. Fine della citazione. Voglio dire, nella loro prospettiva l'uomo è completamente privo di ogni significato. È una mutazione solitaria, intelligente, prodotta dal caso. È un protoplasma in attesa di diventare concime. Ora, questo è molto lontano dall'essere creato ad immagine di Dio. Questa idea evoluzionista non solo priva l'uomo della sua dignità e del suo significato, è più di semplice stupidità, è più di irrazionalità, è più di depressione, è più di umiliazione, è persino più di immoralità. Questa idea evoluzionista è letale. E nella nostra storia recente della civiltà occidentale, nessuno ha dimostrato il carattere letale di questa idea evoluzionistica meglio di Adolf Hitler, seguito poi da Joseph Stalin, e da tutti coloro che hanno compiuto massacri su larga scala, uccidendo milioni di persone, combattendo genocidi alla base del loro sistema di credenze e della loro filosofia, c'era l'evoluzione. Ad esempio, Hitler vedeva nella teoria dell'evoluzione la giustificazione scientifica per la sua posizione personale, proprio come i darwinisti sociali del XIX secolo fecero per i loro abusi terribili. Non c'è alcun dubbio che l'evoluzione fosse alla base di tutto il pensiero nazista, dall'inizio alla fine. Eppure poche persone ne erano consapevoli e Hitler persino adottò un impegno semicristiano dalla Chiesa dello Stato, del suo periodo, del suo tempo. Eric Fromm scrisse: la religione dell'arvinismo sociale è uno degli elementi più pericolosi del pensiero del secolo scorso. Aiuta la propagazione di un egoismo nazionale e razziale spietato, stabilendolo come norma morale. Se Hitler credeva in qualcosa, credeva nelle leggi dell'evoluzione che giustificavano e santificavano le sue azioni e soprattutto la sua crudeltà. E com'è che le giustificavano? Beh, l'evoluzione è la sopravvivenza di che cosa? Del più adatto. Hitler stava semplicemente interpretando il ruolo evolutivo. Era il più adatto e quindi riteneva il diritto di massacrare gli altri? E secondo la tesi evoluzionista non stava facendo altro che perpetuare i più forti? E quindi stava contribuendo allo sviluppo della super razza? Tutto questo deriva da niente poco di meno che dalla teoria dell'evoluzione. E nel Mein Kampf, La mia battaglia, che era la teoria evolutiva hitleriana applicata sulla politica, Hitler presenta la giustificazione per il massacro delle masse che si opponevano all'evoluzione della razza suprema. Nel Mein Kampf Hitler scrive: colui che vuole vivere deve combattere. Colui che non vuole combattere contro la legge della vita in questo mondo non ha il diritto di esistere. Non capisco perché gli uomini non dovrebbero essere crudeli come la natura. Alla natura non piacciono molto i bastardi. Ed infine dice: tutto ciò che non appartiene alla razza più pura è la spazzatura di questo mondo. E quindi distrusse i giudei, i neri, i rom. E non stava facendo altro che aiutare la selezione naturale. E così facendo stava adempiendo ai sogni biologici evoluzionari. Il capo del fronte nazionalsocialista del lavoro disse che i massacri di Hitler furono l'espressione per eccellenza della, e cito, della virilità migliore più elevata. Julian Huxley, biologo ed evoluzionista, autore dei Saggi di un umanista nel 1964, affermò: l'evoluzione è l'idea più potente e più completa che sia mai stata immersa sulla Terra e sapete una cosa? Ha ragione. È la più grande menzogna satanica che il mondo abbia mai conosciuto perché elimina la necessità del creatore. E le persone possono evitare Dio del tutto, specialmente il Dio biblico. A Darwin non importava se le persone adorassero un altro Dio, e neanche ad Hitler importava se le persone adorassero un altro Dio, purché non fosse il Dio della Bibbia, purché non fosse il Dio che creò tutto. Quando Darwin pubblicò per la prima volta L'origine delle specie, in gran parte fu respinto dal mondo scientifico del suo tempo, perché, universalmente parlando, tutti credevano nella creazione divina, non c'era altra spiegazione razionale, se c'è un effetto ci deve essere una causa. Quando scrisse L'origine delle specie, ricevette recensioni critiche fin dall'inizio. Il mondo scientifico era quasi completamente contrario all'idea. In anni successivi, Thomas Huxley, parlando del 1860, descrive la situazione dicendo questo, e cito: i sostenitori delle opinioni del signor Darwin erano numericamente estremamente insignificanti. Non c'era il minimo dubbio che se un consiglio generale della Chiesa scientifica fosse stato convocato in quel momento, saremmo stati tutti condannati da una maggioranza schiacciante. Fu una vendita difficile. Persino Darwin ebbe difficoltà. Se leggeste qualsiasi cosa scritta da lui, scoprireste che si trovava sempre sommerso da dubbi enormi provocati dai suoi scritti. Ad esempio, nel sesto capitolo dell'Origine delle specie, dice: molte difficoltà si saranno presentate al lettore molto prima di arrivare a questa parte della mia opera. Alcune difficoltà saranno così gravi che fino al giorno d'oggi nemmeno io posso rifletterci su senza esserne sconcertato. Nel capitolo sull'istinto ammise: istinti semplici come il fatto che le api hanno un desiderio innato di costruire degli alveari potrebbe essere sufficiente a distruggere la mia teoria per intero. E pensare, disse, che un organismo così semplice come un occhio potrebbe evolversi per selezione naturale sembra, ammetto liberamente, assurdo nella massima misura possibile. Nel capitolo sulle imperfezioni nel registro geologico si lamentò che l'assenza completa di fossili intermedi in tutti i registri geologici fosse, forse cito, l'obiezione più ovvia e grave che potrebbe essere sollevata contro la sua teoria. In altre parole, era abbastanza onesto nel riconoscere che la cosa non aveva senso. Darwin scrisse di essere profondamente consapevole della sua ignoranza. Nelle sue lettere personali scrisse di avere orribili dubbi, di essermi ingannato e di essermi dedicato ad una fantasia. Ma Darwin era determinato a sfuggire dalle mani di un Dio personale a tutti i costi e lo disse. Disse: sono determinato a sfuggire al concetto del disegno intelligente e ad un Dio personale a tutti i costi. Fino alla fine della sua vita fu impegnato in quella guerra. E con quello che aveva, cercò sempre di sfuggire a Dio senza mai riuscirci. Ed infine, la sua vita emotiva si atrofizzò sotto la tensione della battaglia, i sentimenti religiosi scomparvero e con essi tutto il resto. Il mondo divenne freddo e morto. Dalla fine Darwin sembra che abbia ricevuto un assaggio della sua stessa medicina. Aveva privato l'universo di Dio e di ogni significato, e così facendo si era privato di ogni significato. James Moore scrisse una biografia di Darwin intitolata La vita di un evoluzionista tormentato. In alcune delle sue lettere Darwin chiamò la sua teoria il Vangelo del diavolo. Ed anche dopo aver vinto in qualche modo la battaglia, perché di fatto liberò gli esseri umani dal Dio della Bibbia, offrì una scusa per far sì che le persone godano del loro peccato senza temere il giudizio, ma la sua sofferenza psicologica fu così profonda che i suoi sintomi fisici continuarono. Non stava solamente uccidendo Dio per se stesso, ma stava anche uccidendo Dio per tutti gli altri. Uno scrittore disse: la sua vita fu un lungo tentativo di sfuggire alla Chiesa e sfuggire a Dio. Ed è questo che spiega così tanto, che altrimenti sarebbe incongruo nella sua vita e nel suo carattere. Quindi cerchiamo di mettere le cose in chiaro qui. Si tratta di sbarazzarsi di Dio, del Dio della Bibbia, dell'autorità delle scritture e delle sue implicazioni morali. E anche i cristiani che vogliono andare a Genesi non credo che abbiano la libertà di dirci che Genesi 1 non significa ciò che dice. Perché mai vorremmo unirci a coloro i cui sforzi sono sempre stati direttamente rivolti contro l'autorità del Dio della Bibbia? Voglio solamente accertarmi di mettere le cose in prospettiva qui. Ora, per qualche minuto voglio entrare un po' nel campo filosofico. Penso che questo vi piacerà. Alla fine, l'evoluzionista naturalista dice, e anche l'evoluzionista teista dice, che le cose accadono per caso. Per casualità. Se ci liberiamo del Dio della Bibbia, se ci liberiamo del Dio di Genesi, del Creatore, abbiamo solamente il caso. Ora, questa è una cosa piuttosto interessante da considerare. Ho letto questa parola a caso molte volte mentre leggevo gli scritti di queste persone. Ed il mito che dà forza all'intero processo evolutivo, a questa idea antibiblica, irrazionale, immorale dell'evoluzione, il mito che la guida è il mito del caso. Il caso. Il caso è la causa. Nella scienza contemporanea il caso assume un nuovo significato. Non vogliono che Dio sia la causa, ma qualcosa deve esserlo, e quindi la causa è il caso. Ora, quando uso la parola caso, se dovessi ricondurla alla sua etimologia originaria, in passato era principalmente limitata a descrivere una probabilità matematica. Si poteva dire, se vado laggiù, c'è la possibilità che potrei vederla perché lei potrebbe venire da quell'altra parte. Oppure, se mettessi questi soldi in questo conto, ci sarebbe la possibilità che potrei fare dei soldi se facessi questo, o se mi dovessi trasferire in quella comunità ed inizierei ad incontrare e conoscere le persone, ci potrebbe essere la possibilità che io potessi sviluppare un certo interesse verso la mia attività. Si parla di una probabilità matematica, questo è quello che la parola caso significava, probabilità, casualità. Poi la cosa si è allargata un pochino ed ha iniziato ad assumere un significato un po' più ampio, fino ad includere qualsiasi evento imprevedibile, qualsiasi tipo di probabilità per quanto remota o qualsiasi coincidenza per quanto sembri impossibile. Ma parliamo un po' del caso. Amici, il caso non esiste. Non è nulla. Non è nulla. Casualità è un termine usato per descrivere qualcos'altro. Ma in sé e per sé non è nulla, non è una forza. Il caso non fa accadere nulla. Il caso non esiste. È solamente un modo per spiegare qualcos'altro. E il caso non ti ha fatto incontrare quella persona. Tu stavi andando lì quando lei stava andando lì ed è per quello che l'ha incontrata. Il caso non ha avuto nulla a che fare, perché la casualità non esiste. Non è nulla. Ma nell'evoluzione moderna è stato trasformato in una forza di potere causale. È stato elevato dall'essere nulla ad essere tutto, cioè il caso fa accadere tutto. Il caso è il mito che serve da base ad una prospettiva caotica della realtà. Cioè, voglio dire, questo concetto è così pieno di problemi da un punto di vista razionale o filosofico che non si sa neanche da dove cominciare. Com'è che si ottiene la materia iniziale su cui il caso può agire o ha potuto agire? Da dove è che è venuta tutta quella roba lì? Dovremmo dire, il caso l'ha fatta apparire. E sapete, questo sembra tutto così ridicolo, eppure è la filosofia di base alle spalle dell'evoluzione. È completamente incoerente ed irrazionale. Ma il nuovo paradigma evolutivo è il caso, ed è di fatto il contrario della logica. Vedete, quando si abbandona la logica dice, oh, c'è un universo, qualcuno l'ha creato. Voglio dire, che altro si potrebbe dire? Oh, c'è un edificio, ah, qualcuno l'ha fatto. Oh, c'è un pianoforte, qualcuno l'ha creato. Oh, c'è un universo che è più complesso di un edificio ed infinitamente più complesso di un pianoforte. Qualcuno che è molto potente, molto, molto intelligente, l'ha creato. Potremmo dire no. No, il caso l'ha creato. Ascoltate, gente, quello è un suicidio razionale. Non è logico, giusto? La logica è stata abbandonata e si è rimasti con il mito. Ed i nemici della mitologia sono i dati empirici e la ragione data anch'essa da Dio. Quindi, per essere un evoluzionista e credere che il caso sia la fonte primaria di tutto, bisogna fare due cose. Bisogna rifiutare i dati empirici e bisogna essere razionali. Ma se arrivate ad amare abbastanza il vostro peccato, sareste anche disposti a farlo. Vedete, se possiamo eliminare i dati empirici, le evidenze, le prove, e possiamo sbarazzarci della logica data da Dio, queste due cose sono l'essenza della scienza pura, se possiamo liberarci di queste cose, allora la mitologia sarebbe libera di navigare a piede libero. E come ha detto uno scienziato, il caso è il nuovo cuscino morbido su cui la scienza si può sdraiare. Arthur Koestler disse, finché il caso regna, Dio sarà un anacronismo. Se il caso regna, Dio non può regnare. Il caso depone Dio. La stessa esistenza del caso strappa Dio del suo trono sovrano. Se il caso esiste come forza, anche nella forma più fragile di tutte, Dio non è più Dio. Le due cose sono mutuamente esclusive. O c'è un Dio che ha creato l'universo, che regna sovranamente e controlla l'universo, oppure non c'è. L'esistenza del caso distrugge la sovranità di Dio. E se Dio non è sovrano, allora non è Dio. Se non è Dio, allora non c'è alcun Dio. Ed il caso regna. Questo è spaventoso. Ma il caso non è una forza. Il caso non può far accadere nulla. Il caso non è nulla, non esiste, non ha il potere di fare nulla perché non è nulla. È impotente perché non esiste. Non ha potere perché non esiste. Mi state capendo? Visto che il caso non esiste, non può produrre nulla. Non può essere la causa di alcun effetto. Eppure gli evoluzionisti moderni parlano sempre di questa casualità. Non è altro che il famoso hocus pocus, la legge più antica ed inviolabile della scienza, della logica e della ragione. E chiunque abbia mai imparato l'arte del dibattito o abbia studiato filosofi razionali può ricordarsi la frase ex nihilo nihilo fait, dal nulla nulla viene, ed il caso non è nulla, è un suicidio razionale. Quindi quando gli scienziati attribuiscono un potere soprannaturale, strumentale al caso, ascoltate attentamente, quando lo fanno hanno abbandonato il dominio della ragione, hanno abbandonato il dominio della scienza, si rivolgono alla fantasia, al far uscire i conigli dai capelli. E così facendo, tutta l'indagine scientifica diventa caotica ed assurda perché non può produrre ciò che dovrebbe, perché non è possibile. Al giorno d'oggi l'assurdità dell'evoluzione passa in gran parte senza alcune sfide, tutte le università e i college continuano a martellare questa roba qui di tal maniera che ogni volta che prendo in mano un giornale o una rivista trovo un altro articolo incredibile sull'evoluzione. Quando leggo un articolo del National Geographic vedo sempre che vogliono farci credere che la casualità è una forza che esiste e vive, e tutto viene generato spontaneamente per caso. Premio Nobel George Wald, un uomo brillante, lo cito, basta aspettare, il tempo stesso compie miracoli. Dato tanto tempo, l'impossibile diventa possibile, il possibile probabile ed il probabile effettivamente, certo, fine della citazione. Cosa significa questa roba qui? Doppio senso! Non significa nulla! L'autocreazione è assurda! Non importa quanto tempo passi, perché il caso non esiste! Non esiste. Non c'è spiegazione dell'universo senza Dio. Lasciate che vi dia un esempio scientifico. Avete mai sentito parlare della teoria quantistica? Che dire del salto quantico? Sapete quando la gente dice, oh, qualcuno ha fatto un salto quantico? Lasciate che vi dica da dove viene tale espressione. La teoria quantistica risale a Max Planck, uno scienziato che nel 1900 presentò una teoria che insegna che l'energia si presenta in unità chiamate quanto. Ora, non voglio entrare troppo nel dettaglio, perché nemmeno io posso permettermelo, non capisco troppo bene, ma dice che l'energia può essere scomposta in unità, e disse che queste unità identificabili, vengono chiamate quanto. Ora, nel 1927, Werner Heisenberg, un fisico tedesco, scoprì che quando un fotone colpisce un atomo, spinge un altro elettrone in un'orbita più elevata, e quando quello accade, l'elettrone si sposta dall'orbita inferiore a quella superiore, ascoltate qui, si muove contemporaneamente senza attraversare lo spazio intermedio. Questo è il salto quantico. Lasciate che ve lo ripeta. Quando un fotone colpisce un atomo, spinge contemporaneamente l'elettrone ad un'orbita più elevata dell'orbita inferiore, ma esso non attraversa mai lo spazio che si trova nel mezzo. Quello che succede è che l'elettrone cessa ad esistere in un punto e contemporaneamente entra in esistenza nell'altro punto. Questo è il famoso salto quantico. Esce dall'esistenza e rientra in esistenza contemporaneamente. Ora, sempre in tutti gli atomi, sempre in tutte le epoche della creazione, gli atomi continuano a farlo. Per caso? Dire che si tratta di un salto quantico non lo spiega. Non spiega il fenomeno. C'è solamente una cosa che lo spiega, giusto? Quello è il potere creativo ed incessante di Dio. Egli sostiene l'universo e la sua creazione mantenendo tutti gli atti creativi necessari, persino a livello di un elettrone nell'atomo. Egli sostiene tutto, Ebrei 1, con la parola della sua potenza. In conclusione, lasciatemi condividere un altro pensiero. Anzi, sapete una cosa? Ve lo dirò la prossima volta. Ve lo dirò la prossima volta perché non voglio iniziare a parlare e poi lasciarvi tra il basso e l'alto. Ora, voglio dire, capisco che alcune di queste cose stiano stimolando un po' la vostra mente, e va bene così, non fa male. Continueremo la prossima domenica sera, e poi spiegheremo com'è che tutto questo ha implicazioni pratiche nel Vangelo, e poi ci inoltreremo nel testo del libro di Genesi. Preghiamo insieme. Padre, nel mentre contempliamo questi pensieri, mentre ci sforziamo di usare le menti che ci hai dato, che sono un segno dell'immagine di Dio in cui siamo stati creati, ti preghiamo che tu ci possa guidare affinché possiamo capire esattamente come dobbiamo pensare usando la scrittura e la ragione che ci hai dato. Proteggici da qualsiasi pensiero o qualsiasi credenza che equivochi la scrittura, che neghi le sue affermazioni. Proteggici da ogni assurdità, da ogni irrazionalità, da ogni fallimento di utilizzare le menti che ci hai dato, e per mezzo del tuo Spirito Santo spingici, Signore, a pensare come dovremmo. Dio, ci addoloriamo che gli uomini continuano a cercare di distruggerti, cercano di eliminarti come creatore. Tale disonore, Signore, è tragico, tale disonore per coloro che lo fanno è tragico ed ha conseguenze eterne, e ci addoloriamo per la perdizione di coloro che credono nell'evoluzione. Ci addoloriamo per la mancanza di significato, il vuoto della vita che appare evidente a coloro che vogliono vivere a modo loro, senza alcuna colpa, senza responsabilità, senza rendiconto, senza giudice, senza alcuno standard. Ci addoloriamo, Signore, perché la conseguenza di una tale vita, la conseguenza di tale peccato, è la dannazione eterna. Non vogliamo aver parte con coloro che rinnegano la parola, non vogliamo aver parte con coloro che equivocano la scrittura, ma vogliamo prendere la tua parola così com'è, così come ce l'hai data. Vogliamo crederci, vogliamo credere a ciò che hai detto, e vogliamo credere esattamente a ciò che intendevi comunicare. Quindi, Padre, guidaci nel mentre contempliamo queste cose, guidaci ad avere una fondazione solida e ferma sulla tua parola, a conoscerti come nostro Signore e Creatore, oltre che come nostro Redentore, e ti ringraziamo per l'opportunità di conoscerti meglio come nostro Creatore, e quindi di adorarti come meriti di essere adorato. Preghiamo questo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.